Bissi d'arte, Bissi, rubrica di donne, vita e arte. Il titolo della puntata odierna è Una fascia d'argento estatico, Benedetta K. Marinetti. Un saluto da Alessia. Benvenute e benvenuti alla quinta puntata della trasmissione Vissi d'arte, Vissi, l'appuntamento mensile con le artiste. La puntata di oggi è dedicata ad una sorprendente artista italiana del secolo passato, Benedetta K. Marinetti. Benedetta K. fu la moglie di Filippo Tommaso Marinetti. E già solo questo potrebbe far pensare ad un'artista sacrificata, costretta nell'ombra di un marito vulcanico e di un movimento artistico misogino. Ma la verità è tutta diversa. Cominciamo dal movimento. Il futurismo, fondato da un gruppetto di artisti italiani, è divenuto internazionalmente celebre nel 1909 con la pubblicazione sulle Figaro del celebre Manifesto del Futurismo. Il manifesto inizia con «Noi vogliamo cantare» e continua con l'esaltazione di tutto ciò che è legato alla macchina, al movimento, alla velocità, al futuro, in altre parole, ad ogni cosa che non sia tradizione, immobilismo, conservatorismo. I futuristi vogliono rompere con una tradizione secolare di pensiero e di espressione che essi percepiscono come decadenza e costrizione. È in questa chiave che occorre leggere due celebri punti del manifesto, in cui si parla delle donne in termini dispregiativi. Noi vogliamo glorificare la guerra, sole gene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica ed utilitaria. Disprezzare la donna e combattere il femminismo sono in effetti termini alquanto forti. Tuttavia, se usciamo dalla dimensione tagliente e assoluta di un testo declamatorio e programmatico e leggiamo altri celebri manifesti futuristi, come quello, ancora del 1909, intitolato «Uccidiamo il chiaro di luna», appare chiaro come il futurismo non sia critico verso la donna in generale, ma verso la costruzione culturale della donna, oscillante tra l'immagine della femme fatale lussuriosa, vampirica, e quella dell'angelo del focolare sentimentale masochista. Due figure entrambe letali, portatrici di un sistema di valori e di disvalori rigido e soffocante. Contro questo modello culturale del femminile si erge il futurismo, accomunandolo a tanti altri modelli considerati espressione di una società, quella italiana, statica ed oppressiva. Le vicende storiche del futurismo, fatalmente compromesso col fascismo, ha portato nel dopoguerra ad una lettura piuttosto negativa di tutte le manifestazioni del medesimo. Solamente a partire dagli anni Ottanta si è proceduta ad una lettura e ricontestualizzazione del movimento, da cui si evince, ad esempio, che maggior momento di vicinanza fra futurismo e fascismo è da porsi piuttosto nei primi anni di vita dei due fenomeni, allorché le istanze socialiste, anarchiche e libertarie del primo fascismo trovavano alimento e slancio nell'anarchismo e nell'irruenza retorica e attiva del futurismo.
Not big businesses, very wide.
È vero che all'epoca del secondo futurismo, quello degli anni 20 e 30, si creò anche una sudditanza futurista al fascismo. Ma è anche vero che allo stesso tempo i protagonisti futuristi più anziani e autorevoli, quelli della Fondazione, erano stati delicatamente allontanati, ricacciati nell'ombra. La stessa nomina da accademico d'Italia di Marinetti nel 1929 equivale a un suo esilio intellettuale. Esilio da cui peraltro egli cercherà di lottare per propugnare un'idea di futurismo autonomo e non compiacente, ad esempio pubblicando articoli contro il razzismo fascista e contro l'antisemitismo, che il futurismo non appoggiava assolutamente. Ma l'elemento forse più importante da considerare per valutare il rapporto tra il futurismo e le donne è vedere quante donne aderirono con entusiasmo, partecipazione e coraggio al movimento, percependone la novità, l'audacia intellettuale ed esistenziale, la libertà delle idee e delle azioni. Tra tutti i movimenti d'avanguardia a cavallo tra 8 e 900, il futurismo è quello che conta il maggior numero di artiste, impegnate in tutti i campi dell'espressione artistica, decine e decine, che incontrarono sempre l'incoraggiamento dei colleghi e di Marinetti stesso, sempre pronto a dare loro spazio nelle varie azioni del gruppo. Se poi la storiografia successiva le ha rimosse, si tratta di una responsabilità tutta dei posteri. Tra le decine di artiste futuriste, se ne contano almeno una cinquantina, secondo gli studi più recenti, Benedetta è forse quella che più corrisponde a quell'idea di artista totale, completa, che propugnava il futurismo. Si chiamava Benedetta Cappa, di famiglia romana, e divenne Marinetti sposando Filippo Tommaso. Ma per tutta la vita si firmò Benedetta, con una consuetudine, quella di usare solo il nome o uno pseudonimo, comune a moltissime altre artiste futuriste, Barbara, Regina, Magamal, Rosa Rosà e altre ancora. Una consuetudine che suonava come atto di indipendenza e di distacco da ogni radice familiare e di appartenenza. I due si incontrano nel 1918. Lei è allieva di Giacomo Balla, ha 22 anni ed è straordinariamente sensibile al verbo futurista grazie al suo multiforme talento artistico. Lui ha 20 anni di più ed è il capo indiscusso, vulcanico e poliedrico del movimento. Il loro incontro è quello di due sensibilità e di due personalità artistiche straordinariamente armoniche e complementari. Della moglie Marinetti dirà: «Ammiro il genio di Benedetta, mia eguale, non discepola». Quanto a lei, anche nelle lettere più appassionate lo chiamerò col solo cognome, Marinetti, in segno di una distanza che però è indipendenza e antiromantica lucidità di un rapporto paritario e sincero. Passerà comunque del tempo prima che i due diventino coniugi. All'inizio convivono, una scelta audacissima, addirittura sconvolgente nell'Italia di quegli anni, ma tipica di un modo di sentire la vita anticonformista e libero. E tutte le biografie delle artiste futuriste in verità sono audaci, anticonformiste, libere. I due si sposano nel 1923 e per tutta la vita, come raramente accade, il loro rapporto conserverà interesse reciproco, evoluzione, accrescimento personale. Sarà una relazione complessa, a volte tempestosa, testimoniata da un diario ancora inedito e che nel tempo ha attirato la curiosità di moltissimi studiosi, ma che le figlie superstiti vogliono veder pubblicato solo dopo la loro morte. Abbiamo detto del multiforme talento artistico di Benedetta. Come altre artiste futuriste, Benedetta non ama gli steccati accademici né tecnici e scrive, dipinge e crea sculture esplorando le possibilità espressive del verbo futurista in ogni direzione.
Just hold on to me. I'm tired, my arms are sore, my eyes are closed.
Dopo che l'artista ha distrutto le opere giovanili e di studio, rimangono dei suoi esordi alcune tavole parolibere. Le tavole parolibere sono una tipica espressione futurista, in cui la creazione letteraria, aforismi, slogan, brevissimi racconti, viene organizzata sulla pagina secondo ardite creazioni grafiche che ne ampliano visivamente, come in un'illustrazione, la portata semantica e simbolica del testo. Le tavole parolibere di Benedetta esplorano creativamente la vita intesa essenzialmente come incontro, scontro e scambio di forze vive tra il maschile e il femminile, il maschile inteso come aderenza alla materia, il femminile come espansione spirituale e creativa. Vi è nel simbolismo delle sue opere un eco degli insegnamenti materni. La madre, Amalia Cipollina, era pittrice dilettante ma soprattutto grande appassionata di esoterismo e studiosa di numerologia. Ma vi è anche, in questo simbolismo, il senso assoluto della libertà sperimentativa e dell'esplorazione del sé originario, tipici delle istanze più radicali del futurismo. Non è un caso, per proseguire su questo discorso, che le tre figlie di Benedetta e Marinetti, Ala, Luce e Vittoria, portino nomi che non solo sono ottimicamente futuristi, ma che sono profondamente significativi all'interno della produzione letteraria di Benedetta. Ala è l'amica buona nel romanzo Le forze umane. Luce domina le pagine salienti de Il viaggio di Gararà. Vittoria è il grido del gioco descritto all'inizio di Astra e il sottomarino. L'artista pubblica dunque tre romanzi, in cui sperimentalismo letterario e visivo si coniugano con estrema libertà ed esiti fortemente precorritori. Le forze umane, pubblicato nel 1924, che potremmo per certi versi definire un romanzo autobiografico sulla giovinezza, il testo è integrato da una serie di splendide tavole astratte, disegni composti di linee fortemente espressive e dinamiche, attraverso i quali l'artista amplia le possibilità espressive delle parole e che definiva espressione diretta delle forze dell'universo. La scrittura è fluida, alterna momenti più propriamente narrativi e costruttivi ad accelerazioni poetiche, spesso al limite dell'ermetismo, o a condensazioni metaforiche e simboliche di grande ricchezza. In Il viaggio di Gararà del 1931, l'autrice crea un romanzo teatrale, un'opera totale che accanto alla lettura prevedeva momenti di rappresentazione teatrale, per cui aveva previsto coreografie, scenografie e persino, tramite l'amico musicista Luigi Russolo, integrazioni musicali. Il romanzo narra di una nana, Gararà, le cui gambe sono integrate da compassi sui quali avanza in un viaggio di misurazione, geometrizzazione e in ultima analisi ricomposizione ordinata dell'universo. Un'impresa impossibile, però, perché, come scrive Benedetta, l'eterno dinamismo della creazione continua il suo ritmo alogico. L'interazione testo-letterario-azione teatrale, per quanto unanimemente giudicata non attuabile, vale a dire che è risultato impossibile mettere in scena il viaggio di Gararà senza manipolare il testo e sostanzialmente ridurlo, indica però la volontà di Benedetta di scardinare i limiti espressivi e comunicativi delle arti, alla ricerca di un'opera totale come preconizzata dal futurismo. Astra il sottomarino, vita trasognata, è l'ultimo romanzo di Benedetta, pubblicato nel 1936. Qui l'autrice replica il cliché letterario di amore e morte in una chiave visionaria che ha fatto parlare di surrealismo. La protagonista, Astra, è innamorata di un uomo condannato ad una vita sottomarina all'interno di un sommergibile. La tragica storia d'amore tra i due è portata avanti per sogni, premonizioni, fenomeni di telepatia, in un perenne viaggio acquatico che molto chiaramente metaforizza il viaggio nell'inconscio, come la stessa Astra dichiara. Di una cosa ho certezza, nessun essere è chiuso dai limiti del corpo. Il mistero del subcosciente invade la vita e la sommerge. Cerco sempre di carpire tutte le vibrazioni, intensificandole con la mia atmosfera. L'atmosfera vibratile ed evanescente dell'ambiente acquatico sottolinea la dimensione personale e quasi inenarrabile dell'esperienza esistenziale. Siamo d'acqua.
senti muito parecido a esse amor. This is it, on the water love. It is so deep, so beautiful and liquid. Esse amor com paixão. Ai. Esse amor com paixão. Ai, que coisa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. Esse amor da água. Eu sei que eu não quero mais nada. Shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. And after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai. E tudo cai pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar. E tudo, tudo dá. Underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh.
Vi ricordo che siete in ascolto di Vissi d'Arte, Vissi, rubrica dedicata alle donne artiste e incentrata questa sera sull'artista italiana Benedetta K. Marinetti, in arte Benedetta. Leggerò ora un brano tratto dal suo romanzo del 1936, Astra e il sottomarino. Una casa bianca, isolata, altissima, prismatica. Le facciate levigate non hanno finestre né portone. Un coltello smirsurato sembra avere tagliato dall'alto in basso uno degli spigoli, creando così una nuova stretta facciata. Il proprietario della casa non si vede, se ne sente l'esistenza. Per quanto non sia materializzato in nessun punto, occupa ogni vuoto e ogni pieno dell'edificio che è carico della sua potenzialità luminosa. Da sé espresse quattro figlie. Ciascuna viveva in lui, ma separatamente autonoma, in un diverso piano della casa. A ognuna dette un'anima e successivamente aperse un vano tondo senza imposte nell'angolo smussato. All'ultimo piano, così in alto che nulla la sovrasta se non la separazione del cielo, viveva la prima figlia, bianca ed eterea come le cose che non furono mai toccate né da forma né da luce. In un attimo senza meta, ella si affacciò alla tonda finestra. Il meriggio, brutale a ondate, la sommerse nel suo oro giallo, così che cadde all'interno. Immediatamente il padre murò il tondo occhio dell'ultimo piano. Al suo posto trasudò una lieve candida evanescenza spiralica che giorno e notte evapora come sogni non espressi. Nel penultimo piano la seconda figlia immobile fondeva la sua anima. Cerchi eccentrici sempre più vasti che abbracciano cose e pensieri rendendoli nitidi e probanti. Ma dal vano tondo aperto entrò una musica aggressiva di volontà dominatrice, misteriosa e sorprendente che fece scattare quell'anima come una leva fa scattare un peso morto. Con gioia balzò alla finestra, ma appena si piegò sul davanzale lo strambo geroglifico sonoro la ghermì, l'avviluppò, la nascose. Svanì così nell'arruffio della preferenza. Subito il padre murò anche il tondo occhio di questo piano ed ora al suo posto rissano giorno e notte diabolici indecifrabili arabeschi. Nel secondo piano obliosamente si spandeva l'anima ardente della terza figlia. Un giorno che per il vano entravano le lunghe dita d'oro innamorate del sole, ella si chinò per baciarle. Subitamente divennero binari che l'invitarono a salire fino al sole e fondersi nella sua incandescenza. Metodicamente il padre murò l'apertura, ma permise che al suo posto aloni rossi e gialli si mescolassero senza fine innamorati. Azzurra era la vita della quarta figlia. Vaste onde turchine fluttuavano bevendo ogni minima ombra della camera. Ritmo continuo che giungeva senza debolezze e senza sfumature in ogni quiete apatica per rianimarla. Una notte l'occhio nero, aperto sull'infinito vuoto nero del cielo, graffiato da stelle gialle, la spaurì. Un pensiero angoscioso. È possibile riempire d'azzurro l'infinito vuoto che separa i mondi? In un attimo di incertezza si slanciò nel dubbio e ne fu inghiottita. Il padre murò l'apertura del primo piano. Subito al suo posto apparì lo statico quadrato nero del dubbio. La casa, altissima, prismatica, isolata, senza finestre né portone, offre ora sulla facciata dello spigolo tagliato quattro tondi occhi accecati e murati, irrimediabilmente. Si tratta, come avete udito, di un brano in cui immaginazione romanzesca e concretezza visiva della scrittura si fondono mirabilmente. Ma l'attività intellettuale di Benedetta non si esaurisce nella scrittura creativa. Ad essa affianca una minore, ma non meno interessante produzione teorica, culminante nella partecipazione ai congressi futuristi e nella co-creazione, con altri, del manifesto della pittura aerofuturista del 1929. Nel 1921 Marinetti pubblica il Manifesto del Tattilismo, ma le prime tavole tattili sono create da Benedetta, seguendo l'intuizione marinettiana di un'opera che ampliasse la visualità tipica dell'opera d'arte con l'esperienza sensoriale del tatto. Si tratta di un'idea di accrescimento delle possibilità fruitive dell'arte che ritroviamo per esempio negli oggetti di arte applicata futuristi, ad esempio abiti che riportino decorazione di tipo futurista, oppure in fenomeni come la cucina futurista, in cui il cibo e l'esperienza del mangiare vengono accompagnati da esperienze olfattive, sensuali e sonore aggiuntive, per cui un dato piatto doveva essere degustato accompagnandolo con l'esecuzione di determinati suoni o rumori intonati e la diffusione di determinati odori o luci colorate. Comunque, a proposito delle tavole tattili, così scrisse Marinetti stesso poco prima di morire. Quando lavoravo con Benedetta le prime tavole tattili da lei in parte create e tutte eseguite, sognavamo questa completezza di poesia, arte, vita. E ancora. Benedetta creò, con le sue mani più sensibili delle mie, una tavola tattile formata da un cartone piatto sul quale agganciò pezzi di sughero, legni, metalli, d'ogni raspante e vellutata superficie, formando una scala che dal più ruvido al più liscio e compatto, al caldo, tiepido, freddo, di stoffe, sete, velluti, poteva iniziare i polpastrelli a graduare le sensazioni. Dopo il matrimonio, nel 1923, la coppia si stabilisce a Milano per poi trasferirsi a Roma nel 1925. Da questo momento inizia la corposa produzione pittorica di Benedetta, il cui senso del colore è di forte impatto. Non a caso, forse, anche nella sua scrittura, il colore è presente come elemento primario della narrazione e nel colore percepisce anche se stessa, in quanto persona, come quando scrive. Le mie forze salgono in zone azzurre e trovano forze che riconosco. Tensioni rosee, violacee, raggi violenti di passione che saettano e s'aggrovigliano, zone gialle oro, lucenti. Su tutto è un riflesso di rosso e di bianco. Ho la certezza che il rosso e il bianco costituiscono la mia sintesi. Al vivo senso del colore e della declinazione di sfumature si unisce la ricerca di un'espressività delle forme che coniughi lo spazio, il tempo, il movimento. Esemplare è in tal senso un'opera splendida come Velocità di un motoscafo del 1924, declinata in infinite sfumature di azzurro e oro. L'imbarcazione è ridotta a un punto impercettibile, mentre diviene protagonista la sua dinamica scia, che genera una sinfonia geometrica di strisce, triangoli, archi di cerchio, che Marinetti definì una scia nel mare napoletano a scacchi d'oro e maioliche turchine, e che nella sintesi virtuosistica di movimento e forme raggiunge esiti astrattisti. La pittura di Benedetta conosce un grande successo, viene esposta nelle biennali, poi lei amplia il campo dell'azione alla scenografia e alla decorazione murale, come nelle grandi tele per il Palazzo delle Poste di Palermo del 1936. Le opere di Benedetta si contraddistinguono per l'intensa adesione al verbo futurista, che però non esclude mai un'apertura al simbolismo e ad una visionarietà densa di rimandi culturali e letterali, senza contare una decisa propensione all'astrazione, come ne Il Monte Tabor o in Cime Arze di Solitudine, entrambi del 1936. L'insieme della sua produzione artistica ed intellettuale rimanda alla sua profonda cultura, alla sua conoscenza delle maggiori avanguardie della sua epoca, a una internazionalità del suo percorso che molti critici, già ai tempi del suo successo, faticavano a contenere dentro il tracciato futurista e vedevano piuttosto aperto ad orizzonti più ampi e complessi. L'attività pittorica di Benedetta dura circa un quindicennio. Nel 1940 l'Italia entra in guerra e l'anziano e malato Marinetti si arruola, ritenendo di dovere fino in fondo mantenere il rigore e coerenza di una vita che si era distinta già all'epoca della Prima Guerra Mondiale per l'interventismo e per il patriottismo. Inizia per Benedetta un periodo terribile e controverso, in cui ella, che di per sé coltiva una spiccata propensione pacifista, rivive gli incubi della giovinezza, quando suo padre tornò dalla guerra in uno stato di prostrazione psicofisica che lo portò alla follia. Dopo l'8 settembre la famiglia aderisce alla Repubblica Sociale Italiana e segue le alterne vicende di Mussolini fino al lago di Como, sulle cui rive muore Marinetti nel 1944. Da quel momento Benedetta cessa ogni creazione artistica per dedicarsi invece alla storicizzazione e alla difesa del patrimonio intellettuale ed artistico del futurismo. Ma non con questo si esaurisce il nostro incontro con Benedetta. Abbiamo parlato infatti dell'attività artistica, critica e letteraria di Benedetta. Rimane forse da inquadrarne la figura in un contesto più miratamente di genere. Benedetta firma la sua prima tavola Parolibera scrivendo «Benedetta tra le donne». E mai arretra da un simile schieramento. Crede in uno specifico intellettuale creativo femminile che futuristicamente non vede come declinazione di sensibilità, delicatezza e maternità, quanto invece nei termini di forza primigenia, energia potente, complessità. Non è interessata al femminismo della sua epoca, quello delle suffragette, ma ad una libera esplorazione delle potenzialità, dei talenti, delle possibilità delle donne. Prende le distanze anche da Valentino de Saint-Point e dalle sue idee su donne come esseri apocalittici, sfrenati e decadenti, ma agisce personalmente con un grande anticonformismo e audacia, e anche nel momento stesso in cui sembra assumere l'aspetto di una moglie alto borghese, non esita a conservare libertà di pensiero e d'azione indipendente, valori che trasmette alle figlie. Vittoria Marinetti ha dichiarato: «I miei genitori erano due esseri paralleli. Non è mai accaduto che uno abbia ceduto all'altro». Benedetta individua nella femminilità una sorgente inesauribile e, se per questo ancora inesplorata, di forza, di spiritualità, di creatività, e non auspica un'eguaglianza di uomini e donne, quanto piuttosto una femminilizzazione del mondo, convinta com'è che gli uomini abbiano represso la parte femminile di sé, con grave danno di se stessi e della comunità umana. La cura della casa, l'amministrazione economica della famiglia, l'educazione delle figlie, nulla la distoglie dalla sua attività artistica, e questo suo porsi come esempio concreto di donna futurista, creatrice e libera, fa sì che ella sia un punto di riferimento degli altri artisti della cerchia, che le dedicheranno ritratti e creazioni. D'altra parte, questo suo stesso aspetto le attirerà critiche e letture malevole da quei molti che non sopportano la sua indipendenza e il suo carisma e che la ritengono una megera castrante, la carceriera di un Marinetti imbambolato dal sogno borghese della famiglia perfetta. Ma si sa che le donne forti e libere non incontrano mai il favore dei più.
Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get Sleeping Beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I? Change.
Siamo giunte alla fine del nostro incontro. Un ringraziamento a Nancy per il sostegno tecnico e musicale. Abbiamo ascoltato brani di Nouvelle Vague, PJ Harvey, Smoke City, Tori Amos. Quanto a noi, ci troveremo di nuovo qui a Vissi d'Arte, Vissi, il 19 marzo alle 20:15 per una puntata dedicata a Vanessa Bell. Un saluto da Alessia e buona serata.